partito in questa esperienza che è nata molto piccola nell'era del fax e del telefono, cresciuta quando sono arrivati i siti e esponenzialmente aumentata in questa edizione in cui arrivano le innovazioni tecnologiche della distribuzione liquida della musica come MySpace, YouTube e tutti gli altri, come dire, nuovi modi di ascoltare musica.
Con i quali inevitabilmente il MEI si confronta.
Sì, sì, devo dire che proprio quest'anno uniamo tradizione e innovazione insieme, aumentiamo i padiglioni, passiamo a 4 padiglioni, quindi siamo in controtendenza, un festival che cresce, portando tutti i produttori italiani di strumenti musicali di qualità che vengono esportati nel mondo, tipo violini, sassofoni, arpe, eccetera. Dall'altro abbiamo un'esplosione di adesioni di band, ad esempio abbiamo fatto un contest su MySpace, sono più di 3.000 le band che hanno aderito dalle pagine di MySpace, e una l'abbiamo scelta per venire a suonare al MEI, ma abbiamo 300 videoclip su Cube TV, che è una televisione online, abbiamo fatto delle iniziative su Second Life, con Wikipedia, abbiamo aperto un canale web TV che si chiama MEI Channel, una MEI Web Radio, insomma tutto il settore dell'innovazione quest'anno ci ha praticamente travolto, ma questo significa che il MEI in qualche modo, come si dice, si mantiene giovane, che è quella la sua mission, cioè quello di continuare a scoprire i talenti giovanili, non di diventare un festival sclerotizzato, istituzionale, legato ai soliti e tradizionali nomi. È un appuntamento a questo punto un po' la casa comune di tutte le produzioni musicali italiane che, vista la globalizzazione del settore, stanno diventando tutte indipendenti. Una volta essere indipendenti era sostanzialmente l'area rock alternativa, oggi le produzioni indipendenti le abbiamo in ambito pop, come i Negramaro o gli Avion Travel, li abbiamo in ambito hip hop, come nel caso del festival che facciamo con Piotta, o jazz, in ambito punk, insomma tutto quello che è un po' la musica italiana che ascoltiamo oggi, esclusi quei 20-30 grandi nomi, sono prodotti da indipendenti, e questi noi vogliamo valorizzare perché vogliamo contrastare la globalizzazione delle major che vorrebbero proporre una musica unica come il McDonald's in tutto il mondo, omologando i gusti di tutti i consumatori musicali.
Beh, in effetti in questo senso, cioè come controtendenza all'omologazione dei generi e dei gusti, le etichette indipendenti in Italia, ma non solo, insomma in tutto il mondo, sono state fondamentali. Come all'inizio erano pochissime.
Uscirà un libro che abbiamo scritto con Enrico De Angelis, Federico Guglielmi e io, che si chiama Indipendenti d'Italia, che racconta un po' la storia degli indipendenti del nostro paese. L'esigenza prima in Italia è stata verso la fine degli anni 50 con i cantacronache, quando c'erano alcuni artisti che cantavano contro e quindi usavano la musica non per l'intrattenimento leggero sanremese, ma per cantare di lotte sociali e politiche. Poi la prima esperienza di così un progetto solo musicale discografico indipendente è stato quello nel 61 del clan di Celentano, che è un po' fatto, come dire, da precursore all'era beat, in cui sono nati tantissime piccole etichette anche regionali che stampavano 45 giri, un po' oggi come si fa il downloading o come si faceva un tempo fa i CD singoli, 45 giri di tantissimi complessi beat, per poi esplodere veramente dal punto di vista progettuale e culturale dopo l'ondata del 68, alla metà degli anni 70, con la nascita di etichette indipendenti storiche come la Cramps, che ha prodotto gli Area, Eugenio Finardi, Alberto Camerini, o la cooperativa L'Orchestra, che ha prodotto gli Stormy Six, o l'Italian Records, che produsse il primo disco degli Schiantos. Diciamo che da lì muove proprio i primi passi una scena indipendente che è quella che ereditiamo oggi, che in qualche modo è padre di tutto quello che si muove oggi, tant'è che al MEI, per dire, premieremo i 30 anni di attività degli Schiantos, oppure i 30 anni di Massimo Bubola, un folk rocker molto bravo e molto, molto poco noto purtroppo, ma nonostante abbia fatto due bei dischi con De André, che ha una sua etichetta musicale che si chiama Hacker Music.
Effettivamente citavi come antenati Cantacronache oppure il clan di Celentano, ma all'epoca queste erano delle eccezioni. Effettivamente da ormai diversi anni a questa parte, ecco, pensare al mercato discografico italiano senza pensare alle etichette indipendenti è praticamente impensabile. Di fatto una volta era un'eccezione, adesso è la regola.
Sì, sì, ma significa togliere un quarto del mercato, e quindi voglio dire significa togliere gran parte della nuova musica italiana, quella giovanile tutta, perché oggi le major non fanno più investimenti sui giovani se non su 3-4 artisti pop.
E a livello politico come funzionano le cose? C'è qualcuno che, per esempio la nostra regione, è anche attenta a quello che propone il MEI, qualcun altro? Perché giustamente...
Devo dire che la regione ci sta accompagnando in questa crescita grazie all'assessore alla cultura Alberto Ronchi in modo positivo. Poi è chiaro che noi avremmo bisogno di sempre più sostegno, perché è una manifestazione che aumenta sempre di più, però la regione ha fatto crescere la manifestazione. Dall'altro noi abbiamo coordinato il tavolo della musica, che ha riunito tutte le associazioni del settore per dialogare col governo, dove abbiamo trovato molta attenzione, un'attenzione che però si deve concretizzare con la legge per la musica, con un accordo per la firma della promozione della musica italiana all'estero per il 2008, con un decreto attuativo che finalmente dia gli sgravi fiscali a chi investe nelle produzioni indipendenti, con la riduzione dell'IVA a prodotto culturale, non a prodotto di lusso, con una serie di interventi concreti che ci facciano capire che questo governo, oltre alle dichiarazioni, anche concretamente è vicino a questo settore. Sicuramente questo lo è di più del precedente, dove abbiamo provato a dialogare col precedente governo Berlusconi, ma non abbiamo neanche, siamo neanche riusciti a entrare dalla porta. Ecco.
Tant'è vero che venerdì, il primo giorno del festival, nel pomeriggio arriva anche il ministro Giovanna Melandri.
È un ministro che venne addirittura a inaugurare il MEI in un'epoca che non sospetta, nel 2000, quando le produzioni indipendenti appunto facevano capolino, diciamo, nella scena discografica, e quindi da sempre amica di questa manifestazione, di questa scena, e tra l'altro fra quelle che ha messo in finanziaria gli sgravi fiscali per gli indipendenti e per i giovani autori. Poi avremo il giorno dopo un rappresentante del Ministero del Commercio Internazionale proprio per la chiusura di questo accordo per la promozione della musica italiana all'estero nel 2008, e poi domenica, sempre per dialogare con la politica, avremo Pietro Folena, Presidente Commissione Cultura della Camera, che sta avviando l'iter per la legge per la musica, una cosa molto positiva.
Nelle tante iniziative che ci sono durante il festival, il meeting, il MEI, insomma, presenterete anche questo bel libro che ho qui davanti, questo bel libricino rosso, il libretto Mosso, però è rosso, però l'avete chiamato Mosso, del MEI, 10 anni di musica al meeting delle etichette indipendenti.
Diciamo che lì c'è un po' raccontata la nostra storia, ci sono raccontati le amicizie, gli scontri, i confronti, i conflitti, perché il MEI ha questo, diciamo, di positivo, che fotografa la scena e mette in quello spazio anche realtà conflittuali fra di loro, creando poi dibattiti. Il libretto Mosso, proprio perché è un libretto che da un lato racconta autobiograficamente la storia del MEI, ma dall'altro la racconta in modo mosso, cioè non elogiandosi, anzi trovando quali sono le luci e le ombre della manifestazione ogni anno, che vuole essere da pungolo, da stimolo a questo settore per continuare a costruire progetti musicali indipendenti in Italia.
E anche un po' un che di rivoluzionario, anche se vogliamo, perché insomma, nell'ambito della musica, della cultura italiana, insomma, è stata un bello scossone, ecco, la nascita del MEI, no?
Questo, ma diciamo, sì, che forse sicuramente il MEI è l'unica manifestazione che vede tutti i protagonisti, nel senso che oggi una delle fruizioni anche in molti festival alternativi è quello dell'artista in alto e del pubblico in basso da applaudire quando viene chiamato. In questo caso qui si è tutti pari, ognuno è protagonista e ognuno si può costruire un suo MEI. Tra l'altro il MEI credo che sia proprio l'unica manifestazione che anche a lunedì, quando è finita, nessuno di noi sa bene esattamente cosa è successo, tant'è il livello di confusione, con la lineetta in questo caso, che noi vogliamo creare durante questa manifestazione, cioè fare in modo che la gente che magari è presente nelle varie nicchie alternative, chi nell'hip hop, chi nel punk, chi nello ska, chi nel metal, chi nell'elettronica, chi nella dance, chi nel reggae, chi nella musica d'autore, chi nel pop, chi nel jazz, in qualche modo si incontri, si incroci, si confronti, e da qui escono progetti magari nuovi, più belli.
Come al solito, di fatto al MEI non ci sono preclusioni.
No, assolutamente, ed è un vanto per noi, nel senso che noi riteniamo che le preclusioni vadano fatte durante tutto l'anno dal pubblico, dagli operatori, dai critici e non da noi. Non abbiamo direzione artistica, accettiamo tutte le proposte di produttori indipendenti che ci arrivano, e poi da lì sarà, come dire, la gente che viene a scegliere, a dire che questo forse era inutile, poteva non essere fatto, ma questo invece ha una sua utilità artistica. Ecco, crediamo noi di non essere depositari di queste scelte, crediamo che il MEI sia cresciuto proprio anche grazie a questo fatto. Molti festival, no, che avevano delle, poi è chiaro, se hai molti fondi pubblici o privati, come non è nel nostro caso, ahimè, puoi permetterti poi di fare anche delle scelte, perché poi è la forza economica. Però molti festival che sono finiti, penso al Tora Tora ad esempio, ad altri, è perché non hanno aperto gli occhi alle nuove scene oltre a quelle indie rock che c'erano in Italia. Penso all'hip hop, al jazz, che sono in questo momento, secondo me, due delle scene più vitali della nuova musica italiana. Anche molta musica d'autore giovane, insomma, sta diventando interessante.
con il libretto mosso del MEI, che abbiamo detto, no, vengono archiviati i 10 anni di attività appunto del meeting. Con questo con quest'anno è l'11ª edizione, si inaugura un nuovo decennale.
Ma io dico che questo è veramente l'anno zero del MEI, nel senso che intanto credo che non sia obbligatorio, che debba essere sempre la stessa compagine a realizzarlo. Credo che dopo 10 anni c'è bisogno anche di un ricambio. Io penso che questo, se si facesse, sarebbe utile al paese in tutti i settori, e quindi da questo punto di vista, in qualche modo, per quanto mi riguarda, il nostro staff vorrebbe trovare degli ingressi nuovi per fare un nuovo MEI. Dall'altro è un anno zero, perché veramente abbiamo messo assieme tutta la produzione italiana, dai produttori di strumenti musicali alle web radio, dai promoter, l'associazione, tutta la comunità che fa musica in qualche modo in Italia, producendo proprie cose autonomamente in modo indipendente, si ritrova per ragionare su come sta andando questo settore, quali sono i progetti futuri che si possono fare in un quadro sicuramente non straordinario come quello che stiamo vivendo con la crisi del CD. Dal mio punto di vista è una ripartenza, cioè quello di creare un grande momento di incontro della scena musicale italiana. Vediamo come si evolverà e anche come evolverò io dal punto di vista personale, perché vorrei trovare anche un piano B di fuga, non vorrei essere legato tutta la mia vita al meeting delle etichette indipendenti, che è nato molto in piccolo e mai avrei immaginato sarebbe diventato una cosa così importante.
Sempre io ce l'ho qui davanti, quindi lo cito perché comunque è un punto di riferimento cartaceo importante, no? Perché comunque ha storicizzato i 10 anni trascorsi del MEI, insomma, questo
poi,
libretto.
Dico, abbiamo integrato, oltre al libretto mosso del MEI, con questo Indipendenti d'Italia, che racconta un po' la storia delle etichette indipendenti, non solo parzialmente, quindi ne andrebbe già fatto un secondo volume, dagli anni 50 al boom degli anni 90, quindi diciamo questo l'abbiamo fatto anche perché non c'era una letteratura in merito, quindi non c'erano documenti storici per i giovani che oggi andassero a cercare questa storia, non parliamo di documenti audiovisivi, la RAI totalmente assente, non parliamo di Mediaset, ovviamente qua non frega nulla di queste cose, però c'è un movimento che ha coinvolto milioni di giovani fra festival, riviste, gruppi, etichette, promoter, eccetera, che non ha una visibilità, non aveva una visibilità in libreria, non ce l'ha, per dire, con le immagini della RAI. Si vanno alle teche RAI, non si trova quasi nulla di questi grandi festival. A noi piacerebbe, ad esempio, che da libri come questo si traessero qualche programma, qualche puntata, si traesse qualche storia che racconti tutti questi personaggi che hanno fatto grande la musica del nostro paese, tra l'altro.
Perché appunto poi questi, al di là del MEI, i libri poi vengono, questi che stiamo citando, vengono poi, si trovano nelle librerie, insomma, no?
Sì, certo.
Quindi sono distribuiti, per esempio.
Questa è una testimonianza per chi vuole saperne di più, soprattutto per chi arriva adesso in questo settore.
Allora, il programma appunto si inizia, è sempre molto molto nutrito. Tu dici lunedì, il giorno dopo la fine del festival, la chiusura del meeting, non sappiamo cosa è successo, figurati se ti chiedo cosa succederà a qualche giorno dall'inizio. Allora,
ma no, alcune cose importanti le abbiamo, le cito, che sono intanto 3 grandi appuntamenti in teatro: il venerdì sera col Premio Italiano Musica Indipendente, dove premiamo tanti artisti indipendenti, da Nada, gli Toys Orchestra, i Giardini di Miró, Molteni, Ted Debois, Mario Biondi e tanti altri. Il sabato questo concerto delle Avion Travel con tanti artisti giovani, gratuito, perché faremo la notte bianca indipendente a Faenza, una notte light che dura fino al mattino, con eventi nelle piazze, nelle vie, in tanti club e spazi sociali. E la domenica sera chiudiamo con Carmen Consoli. Poi diciamo in fiera ci sono 200-300 band che suonano, un centinaio di convegni, 250 videoclip che vengono trasmessi non stop, 30-40 scrittori che presentano le loro produzioni. Insomma, è necessario, proprio è vitale, ossigeno vitale, venirci per incontrare tutta questa messe di produzioni culturali del nostro paese, invisibili ai grandi media ma visibilissime nella realtà quotidiana.
Quindi gironzolando gli appassionati, i curiosi, gironzolando negli stand del meeting, è facile che incontrino qualcuno che suona, qualche musicista che suona.
Direi che più che facile è proprio la norma, sarà facile imbattersi in ogni angolo con qualcuno che ti propone qualcosa, e quindi questo è anche bello, perché è facile incontrare anche generi che magari non si incontrano abitualmente, perché ognuno ha un po' una nicchia, no, di preferenze, non va ad ascoltare più altre cose, lì invece è possibile ascoltare tutto.
No, infatti poi venendo lì al meeting c'è una vitalità, si respira un'aria, una vitalità, come tu chiami, no, questo caos creativo, che in effetti ogni volta uno poi viene lì, si immagina, spera che poi anche dopo il meeting, no, le cose siano come, e invece purtroppo poi non è così tutto l'anno.
si torna alla realtà, esatto. Una cosa molto bella che mi è capitata è stato incontrare gente che proprio senza in qualche modo avere, come dire, alcun interesse sulla manifestazione, sbandierarla come una sorta di Woodstock del nuovo millennio, insomma, dove c'è veramente la piena libertà di muoversi e di essere protagonisti come si vuole. Ecco, io voglio che il May continui ad essere così, perché c'è grande bisogno di cose del genere, dove chi assiste è protagonista come persona e non un consumatore passivo.
Rilanciato anche quest'anno il PIVI, Premio Italiano Videoclip Indipendente. Mi piace poi l'acronimo che avete inventato, il PIVI.
Beh, PIVI, insomma, sono un po' tutte acronimi anche divertenti, per poi non dare troppo peso alla cosa, tipo awards, cose simili. Diciamo che anche questi sono due premi ormai diventati ufficiali nel settore, dove valorizziamo 5 produzioni di videoclip indipendenti al PIVI la domenica 25 novembre. Ci sono arrivati più di 300 videoclip su Cub TV. Il PIMI, Premio Italiano Musica Indipendente, come dicevo prima, il venerdì sera al Teatro Masini diventa un premio ufficiale dei progetti indipendenti. Abbiamo creato altri 2 momenti in cui c'è una forte valorizzazione di questo settore, che premia soprattutto per dare una spinta a chi fa delle produzioni, per dire quest'anno migliore etichetta indipendente è risultata la Radio Fandango, loro l'hanno messa nella loro pubblicità, ecco, poi non è che li cambierà, li svolterà, però è un riconoscimento che gli arriva dai giornalisti per il loro lavoro di tutto l'anno.
Vedo che c'è anche un premio dedicato alla signora Carla Boni, a un certo punto.
Quello era un premio alla carriera, perché c'è un artista, Alessandro Orlando Graziani, che ha fatto un progetto legato a lei di cover. Carla Boni è una storica cantante degli anni 50, dimenticata. Era un recupero della migliore tradizione della musica italiana, una Carla Boni che è invecchiata tranquillamente, senza tanti lifting, e soprattutto tenendosi in rapporto col mondo giovanile.
Ribadiamo, per chiudere appunto questa la totale apertura verso i generi del May, insomma, stiamo citando Carla Boni, appunto una storica cantante del Sanremo degli anni 50, poi i 25 anni di Sky in Italia, per esempio.
I 30 anni di punk in Italia con gli Schiantos, anche col festival di Pancadeca, quindi 10 anni della Tube Record, che è un'etichetta punk interessante, tante cose da non perdere, insomma, al May bisogna proprio venirci, se non altro per, come dire, avere anche un'esperienza umana veramente diversa dalle solite. Oggi credo ci sia un gran bisogno di contatti umani, che siano anche culturali, musicali insieme.